Allora, sono io che vi ringrazio, ringrazio soprattutto Carla e Linda per l'invito e per la troppo gentile presentazione. E inizio, se riesco. Ecco. Grazie. No, adesso possiamo. Io non sono molto brava con i PowerPoint, ve lo dico subito. Ci sarà qualche. Allora, nel 1761 esce a Venezia De Sedibus Escausis Morborum Peranatomen Indagatis di Giovanni Battista Morgagni, ormai anziano e celebre professore di anatomia a Padova. L'opera, che 700 pagine in un latino convoluto, è uno strano prodotto a metà strada tra il compendio e la controversia, genere in cui Morgagni eccelleva, ed è stata oggetto di giudizi storiografici contrastanti. Sicuramente è il punto culminante del lento e non lineare consolidamento di un metodo, anzi direi di un vero e proprio paradigma anatomo-patologico, all'interno di ciò che Linda Bisello ha definito nel suo progetto La civiltà dell'anatomia. Oggi vorrei soffermarmi sulla necroscopia come tecnica di indagine patologica e sul suo linguaggio come semantica e pragmatica di conoscenza del corpo. E vorrei provare in modo sperimentale a sondare la natura ideologica di questo linguaggio che sottende non solo una certa visione del corpo, ma anche dei rapporti di potere che la tecnica stessa e appunto il linguaggio tendono ad oggettivare. In un certo senso riprenderò l'intuizione foucauldiana del potere sapere del medico, alla luce però degli studi sull'anatomia come teatro morale. Di specialisti quale Cindy Flessing, che è qui con noi, Raffaele Mandressì, ma anche risalendo e con interpretazioni diverse, Sodei, Ferrari, Carlino, Guerrini. E come vedremo però, nonostante si fondi su una visione morale di salute e malattia, il paradigma anatomo-patologico non mira a suscitare emozioni e sentimenti edificanti, seppur attraverso il terrore e la ripulsa, bensì a creare distanza tra il morto e il vivo. Per una peculiare combinazione di filosofia medica, condizioni materiali della pratica, dispositivi retorico-linguistici, vedere l'anatomia del corpo malato è vedere l'altro, piuttosto che rispecchiarsi nel creato. Dunque, permettetemi alcuni inutili preliminari. Allora, rispetto alla dissezione dimostrativa, l'autopsia a fine diagnostico è una pratica più antica, eppure fatica a farsi strada nei generi della medicina scolastica, in sostanza il commento, il compendio, il trattato e il problema. Certo, talvolta cadaveri vecchi e malati fanno capolino in mezzo ai corpi temperatissimi dell'anatomia filosofica. Sarei tentata di dire per parsimonia. Il cadavere è una risorsa relativamente rara, e gli anatomisti non vogliono sprecarla, se non altro per quello che permette in termini di statuto professionale. E un esempio celeberrimo è il Realdo Colombo del libro quindicesimo di Re Anatomica, in cui vediamo vertebre in eccesso, suture craniche irregolari, crani giganteschi, dita unite, muscoli mancanti, feti mostruosi, ermafroditi, gemelli siamesi, innumerevoli pietre, tra le quali fa bene ricordare tre cardinali e un futuro santo, Ignazio di Loyola. In queste interferenze la questione è il mostruoso più che il morboso e partecipa alla riflessione filosofica sul corpo naturale più che a quella medico-pratica sulle malattie. Fatto sta che l'apertura dei cadaveri a fine medico o medico-legale non trova un proprio genere sistemico, per usare la definizione di Gianna Pomata. Intendiamoci, e qui purtroppo serve ripetere l'ovvio. Il galenismo rinascimentale non disdegna di cercare nei cadaveri le cause della morte, soprattutto se i maestri antichi hanno già affrontato problemi di localizzazione. E un esempio classico, che è stato peraltro in maniera eccellente ricostruito da Adrian Wilson, è la pleurite, che è un tema di localizzazione morbosa discussa sia da Galeno, da Areteo, ma un po' da tutti le autorità antiche. Perciò, brevi descrizioni autoptiche si trovano in compendi di patologie, per esempio nella patologia di Fernel, a conferma o a complemento degli antichi, oppure per corroborare un'autorità a discapito di un'altra. In sostanza, tuttavia, l'autopsia dà informazioni su casi individuali, da raccordare con una dottrina malleabile ma sostanzialmente già data, che è poi l'orizzonte specifico della medicina pratica. In questo quadro, peraltro, la riscoperta di Ippocrate riporta all'onore la descrizione di casi singoli, come nell'opera postuma di Guillaume de Bayeux, Epidemiorum Libri 2, che contiene anche diverse relazioni di autopsia. Non mi pare però irrilevante che si tratti di un'opera postuma. La pubblicazione postuma, infatti, attenua la rigidità dei generi accademici. E sono molte le opere postume, tra le curaziones et observationes, che si affermano come nuovo prodotto editoriale nel Cinquecento, a cominciare dalla prima e celebre antologia di Antonio Benigeni, De Abitis non nullis ac mirandis morborum et sanationem causis, edita nel 1507 dal fratello Girolamo e da Giovanni Rosati. Senza dubbio, il genere che tra 5 e 600 accoglie meglio le narrazioni di malattie terminate con l'apertura del cadavere è proprio quella delle observationes. Si tratta però, intendiamoci, di un fenomeno circoscritto e, per esempio, non mi ricordo più qual è l'altra slide perché non vedo la successione. Per esempio, delle 111 storie di Benigeni, 30 terminano con il decesso e solo 14 con la necroscopia. E insisto sulla portata circoscritta dell'anatomia medica, alle cause della morte, ovvero all'individuale. Nella ricerca di padri nobili dell'anatomia, patologica come disciplina moderna, si è molto scritto e molto frainteso, direi, su espressioni come the aptitis causis alla Benigeni. Più o meno contemporaneo è anche un suo rieditore, un Rembert Dodens, ammette che in medicina tante cose sono congetturali perché non sono visibili e che la sezione del cadavere permette di farne l'esperienza, ma i suoi post-mortem sono un tutto venti. E il più dettagliato è un idrocele degenerato, ossia una patologia degli organi genitali, ossia degli organi sporgenti, e per lo più trattati dal chirurgo. Ciò non vuol dire naturalmente che le cose non cambino, perché come ha sottolineato giustamente Nancy Sirati, le diverse forme di necroscopia, cioè dissezione da un lato e autopsia dall'altra, si legittimano mutualmente nel corso dell'età moderna. E se la rivendicazione della dignità filosofica dell'anatomia è forte nel momento vesaliano, quando si tratta appunto di stabilirne l'autonomia disciplinare, L'argomento della sua utilità pratica è più frequente tra gli anatomisti pre-italiani, studiati come quelli studiati da Levi Lind, e ricompare poi con forza al tornante del Seicento. Perciò nel Seicento diventano più numerose le raccolte che già dal titolo annunciano osservazioni anatomiche, mediche e chirurgiche, ossia in sostanza patologiche. E si moltiplicano i prodotti ibridi, come vedete per esempio questa riedizione di Fernel con appendice di casi di Otto van Hoorn, oppure quest'altra versione chirurgica, diciamo così, delle opere di Lazare Rivière. L'accumulazione è determinata da un lato dall'efficienza del metodo e dall'altro, soprattutto direi, dalla stabilizzazione dell'insegnamento anatomico in varie forme e da parte di uomini che combinano la pratica medica e la didattica, e in particolare ai chirurghi. Celebre, naturalmente, non ve lo devo introdurre, è il dottor Tulp, che qui però vedete circondato da predecessori e successori. Questi insegnamenti si svolgono prevalentemente in ospedale o in sedi specifiche, con un'attenzione alle condizioni morbose e specialmente a patologie alla frontiera tra medicina e chirurgia. Quali tumori, ernie, pietre, che sono del resto delle formazioni ben visibili e volendo conservabili in un museo anatomico, come ha recentemente sottolineato Nico Bertoloni Meli. E così, nella prima edizione delle osservazioni di Tulp, su 164 storie, circa la metà riguarda condizioni che possiamo definire chirurgiche, che erano considerate chirurgiche, anche se naturalmente trattate da medici, e comunque, nonostante la rivendicazione di metodo che vedete qui sulla slide, le necroscopie sono in tutto 35. Allora, adesso, cioè, in una versione precedente di questo paper, avevo previsto di soffermarmi sulla chirurgia e sull'ospedale, ma poi ho calcolato che non avevo tempo e quindi ho dico solo una co due cose. Allora, è noto che scusate, la possibilità di aprire dei cadaveri negli ospedali. Scusatemi. Esiste almeno dal tardo 400, dopo le grandi riforme quattrocentesche degli ospedali e la medicalizzazione degli ospedali nel 400. E non serve evocare Leonardo alla Cagranda di Milano o Realdo Colombo al San Giacomo di Roma. La pratica però è soggetta a fluttuazioni e a restrizioni ricorrenti, soprattutto nell'età della riforma e della controriforma, quando la finalità religiosa degli istituti viene in tutti i modi ribadita. Ma non solo, questo avviene periodicamente, qui vedete, no, ho sbagliato. Vabbè, questo è quello. Qui vedete una delibera dell'Hôtel-Dieu alla fine del Seicento per cercare di mettere fine alla pratica dei medici esterni che entrano in ospedale per aprire i cadaveri. Quindi periodicamente trovate fonti di questo genere che sono state spesso mal interpretate. E non di meno, torniamo indietro, pur rimanendo in quella che possiamo definire una zona grigia normativa, l'apertura di cadaveri si consolida nel Seicento. E se si sfogliano le collezioni di osservazioni un po' in maniera seriale, noterete chiaramente che come la casa privata, venga soppiantata dall'ospedale. E del resto vi ho già fatto vedere vari esempi di questo spostamento. Ora, non è un'evoluzione naturale. E se negli ospedali si riutilizza l'apertura dei cadaveri e si costruiscono dei veri teatri anatomici, è perché servono alla formazione dei medici e soprattutto dei chirurghi. E dalla metà del Seicento in poi, l'ospedale diventa il contesto principale di insegnamenti come l'anatomia chirurgica e le operazioni. E in modo speculare, i cadaveri dei malati iniziano a transitare verso l'università per le dimostrazioni formali. Sottolineo per le dimostrazioni formali, non per lo studio privato. Allora, anche su questo non c'è uno studio sistematico, quindi posso dare qualche data un po' a caso. A Padova e a Leida è attestato già a metà Seicento. A Parigi 1707, a Lipsia 1716 e potrei continuare con vari esempi. Ora, se non è un'evoluzione naturale, non è neanche un'evoluzione senza conseguenze, perché i due approcci al cadavere tendono ad allinearsi e a sovrapporsi. Si ispeziona spesso tutto il corpo, si preparano delle parti da tenere per ulteriore studio e si registrano anatomie di vario tipo. Circa il fondamento teorico dell'anatomia medica, Roger French, ma non è il solo, però diciamo soprattutto Roger French, ha insistito su Jean Violant Juniore e sul galenismo parigino. E sicuramente l'antropografia e l'Inchiridion anatomicum et pathologicum sfruttano coerentemente le categorie aristotelico-galeniche di imperfezione, ma in definitiva non escono dal perimetro del galeno dei locis affectis. E il modo particolare galenico di concepire la localizzazione morbosa e la funzione lesa. E in verità molto si dovrebbe dire sull'eredità di Galeno e della polarità tra l'uso partium e il locus affectus. La loro progressiva convergenza informa vari trattati di anatomia regionale sul modello dell'Eustachi del De Renibus, nei quali i difetti della parte sono esaminati sul cadavere, come nell'anatomia Hepatis di Gleason, che Andrew Cunningham ha definito Pathology within Anatomy. Anche tenendo in conto l'eredità galenica, comunque, per generare il paradigma anatomo-patologico occorre che l'economia della dimostrazione si modifichi. E torniamo così al tornante di metà Seicento. Johann Jakob Wepfer, per citare un autore svizzero in onore dei nostri ospiti, è uno dei primi a voler esplicitamente ripensare la patologia sui cadaveri. Ora, Wepfer è un galenista che ritiene, contro altri galenisti e in primis contro Violant, che la scoperta della circolazione del sangue imponga una revisione. E il suo libro, infatti, è precisamente una esercitatio medica dell'oco affetto in apoplessia, che però inverte il regime della dimostrazione. Lo slittamento dello statuto epistemico del post-mortem patologico è chiaramente rilevabile nel linguaggio e finalmente, dopo 2 ore, arrivo al punto di questa rete. È vero, non c'è un nome preciso della pratica. Anatomia pratica la chiamano Théophile Bonnet, Bartolino, Steven Blanchard, Riolan la definiva anatomia utile e non c'è un formato che non sia, in sostanza, l'antologia di casi, ovvero la biblioteca di luoghi comuni, com'è il monumentale Sepolcretum di Bonnet. Ma il lessico si precisa sostanzialmente. In una tesi recente, Anne-Marie Pimpeau ha collazionato i vocaboli usati nei testi del Sepolcretum e ha confermato la ricorrenza di termini tipici della chirurgia: erosione, escoriazione, carie, fissurazione, escrescenze ossee, pietrose e così via. E più interessante è che misure analogiche, la noce, l'uovo, la mela, il seme, senza sparire, siano affiancate dopo il 1640 da unità astratte di misura e di peso, l'oncia, la libbra e così via, e da espressioni che sempre più spesso rimandano alla manipolazione tattile dell'organo malato. Soprattutto, aggiungo io, al maggiore spessore descrittivo si accompagna una nuova retorica dell'oggettività. Confrontiamo rapidamente tra gli autori che ho citato, Riolan e Werther. Ecco, qui vedete una delle autopsie dell'antropografia di Riolan, e qui vedete, scusate, non ho avuto tempo di tradurre, quindi ve l'ho messo così bruto in latino. E qui, invece vedete uno dei casi della prima edizione, del Trattato sulla apoplessia di Werther, e potete leggere come Werther conduce il lettore alla scoperta del danno, accompagnandolo nei gesti che compie, anche nella valutazione della consistenza del gusto e così via. Si tratta di una retorica della prova e della persuasione tipica della filosofia sperimentale moderna, come hanno dimostrato tanti studiosi, da Peter Weir, Baroncini e molti altri, che da un lato sospinge l'anatomia verso la fisiologia sperimentale, Aselli, Harvey naturalmente, dall'altro, De Graaf, insomma tutti, ma dall'altro versante partecipa della ridefinizione epistemologica dell'autopsia da elemento secondario a elemento principale in chiave induttiva della patologia. Certo, non tutti hanno un'agenda filosofica precisa. Si può anzi sottolineare, direi, la coerenza di una linea italiana, diciamo la linea, per intenderci, Malpighi, Bellini, Valsalva, Lancisi, Fantoni, Pacchioni, Morgagni. Ecco, sembra un vecchio trattato di storia della patologia, vecchio stile, nel programma di meccanizzazione e materializzazione del corpo contro Aristotele e Galeno, e con l'intento dichiarato, cito, veras morborum causas, morborum sedes, ex anatome recensere, non so se questo è giusto l'accento, come scriveva Giovanni Maria Lancisi in una dissertazione del 1684. Allora, permettetemi di soffermarmi su Lancisi, che come sapete è un mio cavallo di battaglia, e che è un rappresentante tipico di quel che abbiamo definito il paradigma anatomo-patologico. Ecco, qui leggete un passo esteso del suo libro del 1777, De subitanis mortibus, in cui descrive l'aneurisma di Stefano Ascieri, morto nel 1706 e pubblicamente esaminato nel Teatro della Sapienza. Avete qui la lunga citazione, che in questo caso ho tradotto. E potete notare il modo molto vivido e molto abile in cui l'Ancisi restituisce quella che definirei la stratigrafia dell'indagine. Allora, e fin qui tutto bene. Siamo a metà, non possiamo dire tutto bene. Anzi, direi che a questo punto possiamo cadere senza troppi complessi nella tentazione di isolare la tecnica di descrizione del danno organico dal suo contesto medico-filosofico e di ridurre il paradigma anatomo-patologico a un modo di vedere il cadavere. E in fondo è ciò che generazioni di storici della medicina hanno fatto, perché generazioni di storici della medicina a partire dalla fine del Settecento hanno, per così dire, estratto il nocciolo sperimentale della medicina seicentesca da tutto il contorno e da quello che amano definire le fallaci teorie per scrivere una storia progressiva dell'empirismo in medicina. Questo però è fuorviante, perché in realtà l'opera di Lancisi, come di altri suoi contemporanei, è insieme una semantica e una pragmatica della conoscenza patologica. Lancisi restituisce il procedimento materiale e intellettuale che gli permette di scoprire le lesioni, ma anche al contempo di fare deduzioni a partire da quel materiale inerte. Inoltre, il referto autoptico, scusate, è solo uno dei registri di categorizzazione che si annidano nel testo e che completano la messa a distanza del cadavere. Il linguaggio contribuisce a rafforzare l'oggettivazione della malattia, che anche più o meno esplicitamente, una qualificazione sociale e morale dell'alterità, ossia, in una parola, un'ideologia. La letteratura anatomo-patologica del Settecento, in effetti, si caratterizza non solo per lo spessore della descrizione autoptica, ma anche per la dovizia di particolari di ogni tipo che sono forniti sul malato e sul cadavere. Nella medicina anatomo-localistica, in effetti, come sapete, la malattia non si identifica con la lesione, che rappresenta solo l'esito del processo morboso. La dottrina assoluta delle malattie richiede dunque una spiegazione per ogni sintomo registrato e ogni lesione constatata sul tavolo settorio e viceversa. L'eziologia multicausale permette di accomodare elementi disparati se non contraddittori. Ed ecco dunque Lancisi che riferisce informazioni sul temperamento e il mestiere, l'uso dei non naturali e molto altro. Quindi Ascieri, quello che ho citato prima, è un ciabattino che non lavora più con assiduità, che prima di morire, cito, si era ingozzato del pranzo con molto vino. Giovan Battista Ranzi è un servitore che passa un lungo periodo di vacanza al mare, mangia tante castagne e così via. E vi potrei fare decine di esempi. La nozione di causa prossima, ereditata ovviamente dall'antichità, mantiene una visione morale socialmente connotata della malattia, è profondamente ancorata nella tradizione ippocratico-galenica, ma è ora naturalizzata dal metodo autoptico, dalle informazioni fornite e dalle soluzioni lessicali adottate. E qui, vedete in questa slide, non si tratta soltanto di rimarcare dei comportamenti errati che hanno scatenato, la malattia o la morte, ma anche di moltiplicare gli aspetti morbosi del cadavere su cui attirare l'attenzione, dal viso violaceo al pene che resta eretto, dal foro nel cranio alla bile alquanto verdagnola. Ripeto, nulla di tutto questo è in sé nuovo, né il modo di descrivere la storia clinica, che in fondo è più o meno copiata o da Galeno, qui ci porterebbe troppo lontano, quindi lasciamo perdere, nelle categorie di analisi dell'habitus, del temperamento, che sono categorie scolastiche, della medicina scolastica, nei diversi livelli di causalità, ma sono ora in una nuova configurazione con altri elementi empirici e teorici che compongono appunto il paradigma anatomopatologico, non da ultimo nella ripetitività di questi meccanismi di descrizione e di caratterizzazione. Allora, voi potreste obiettare, e non avreste torto, che queste citazioni sono tutte tratte da De subitanis mortibus, che in fondo è anche un'indagine anatomopatologica, cioè anatomo-legale, diciamo, e quindi ancora cerca le cause della morte. Ma adesso abbiamo preparato un piccolo handout di una storia clinica, grazie mille di aiutarmi a distribuirla, che è invece tratto dal De Motu Cordis, e vedrete, leggendo questa storia clinica, come meccanismi descrittivi e caratterizzanti sono assolutamente gli stessi. Allora, concentriamoci infine su Morgagni, ho quasi finito, che segna un punto di svolta nell'oggettivizzazione del cadavere basato sulla distanziazione sociale e sulla normatività morale, non fosse altro che per l'ampiezza e la serialità delle sue indagini. Allora, come forse sapete, De Sedibus è composto da 70 epistole su malattie dalla testa ai piedi, canonico, classico, secondo la nosologia canonica. L'argomentazione di ragione e autorità è inframmezzata da descrizioni di necroscopie, le sue personali, del maestro Valsalva, di molti altri autori, molti tratti dal suo pubblico. Il libro è una miniera di notizie sulla modalità pratiche della ricerca e dell'insegnamento anatomico del primo Settecento, che si è ormai largamente sovrapposto all'anatomia medica. Morgagni seziona i cadaveri per lo più in ospedale a Santa Maria della Morte a Bologna, poi a San Francesco a Padova, oppure nel teatro anatomico dell'università. E qui ormai i corpi provengono comunque dagli ospedali e l'uso di diversi materiali è funzionale ad approfondire aspetti specifici. Perché, come scrive lo stesso Morgagni, cito: "Mi piace dimostrare le strutture su parti diverse, tagliate con metodi diversi, ossia su pezzi di cadaveri diversi presi e usati appunto a pezzi." È inutile ribadirlo, i corpi per le dimostrazioni pubbliche sono naturalmente quelli di persone di modesta condizione. Il loro nome non è riportato, tranne eccezione, perché, scrive ancora Morgagni, cito, È uso non registrare i nomi di persone ignobili se non per qualcosa di notevole. E non era così, si noti, in molta letteratura casuistica medica, anche chirurgica e anche terminata con l'apertura del cadavere. È una scelta di Morgagni che, insieme ad altri meccanismi retorici sul materiale umano, espone in piena luce la realtà della pratica anatomopatologica. Del resto, De Sedibus non è una collezione di casi. Il suo criterio ordinatore è la malattia. Morgagni seziona le storie dei pazienti come seziona i cadaveri e le anomalie osservate in un corpo possono essere discusse in capitoli diversi, specialmente quando si tratta di corpi sottoposti a dissezione completa all'università. Allora è chiaro che una tale organizzazione produce di per sé estraniamento. È vero che Morgagni ricorre a formule esortative che invitano il lettore a ricordare il soldato, il vecchio malato, il vecchio contadino, ma appunto si tratta di formule che riducono queste persone alla loro funzione di semafori. È un meccanismo di distanziamento e recitazione, ripeto, coerente con il metodo di indagine e con la concezione patologica che lo sostiene. La malattia, la sua sede, le sue cause sono concepite in modo autonomo, largamente autonomo, non completamente. Sebbene De Sedibus non sia privo di uno scopo pratico, conoscere per curare, il punto di partenza è il cadavere e la sua opera è ormai uscita dall'orizzonte delle ricerche delle cause della morte. Anche perché, ricordiamolo, e questa è una particolarità, Morgagni resta tutta la vita sulla cattedra di anatomia. Morgagni dunque esamina tutto, annota tutto, poi assegna segmenti di informazione in caselle nosologiche. I cadaveri non sono corpi, scusate, i cadaveri sono corpi, non sono pazienti morti. Talvolta Morgagni parla di persone di stato sociale più elevato, ma a parte il fatto che la maggior parte di questi sono guariti, se c'è autopsia è trattata come un caso individuale. Ora, a un esame ravvicinato, ci si può interrogare sulla pertinenza di tante informazioni fornite sia sulla persona che sul cadavere e chiedersi se in definitiva non si tratti di ingredienti di questa ideologia medica. Soffermiamoci rapidamente su questa epistola 43 sull'ernia. Ma qualunque epistola va bene, comunque, l'ernia. Allora, la discussione ruota intorno alle due principali ipotesi, cioè la distensione o la rottura della parete addominale, che era, diciamo, la questione che aveva occupato chirurghi e anatomisti. Dopo aver passato in rassegna la letteratura, Morgagni introduce i primi casi, due bifolchi e un principe, fornendo informazioni asimmetriche su di loro e i loro cadaveri. Il primo, un bifolco di 60 anni, e qua ve l'ho accoppiato, quindi avete avuto il tempo di leggerlo e di vedere tutti gli elementi. Dunque, l'anomalia dei vasi lattei Morgagni la descriverà in un'altra epistola del libro. Notate per esempio questo accenno, il polmone sinistro come avviene nei bruti viventi, questo chiaramente è un riferimento alla vivisezione, però è pur sempre un paragone con un animale. E notate che in tutto il De Celibus i confronti con gli animali sono numerosissimi, quindi l'intestino canino, insomma, sono molte le metafore animali. E notate anche la descrizione del cervello, le carni di questo cadavere erano flosce e molli. Il sangue gettato nell'acqua, quindi anche qui esperimento di manipolazione, non produceva fibrosi, eccetera. Il principe, invece, cito, tra i vari malori andava soggetto a flautolenze e ad ipocondriache distensioni di ventre per un sospetto bubboncele. Vogliani ne dubita, non ultimo perché il principe, cito, non mi dava risposte che confermassero il giudizio dei medici e notate la gerarchia sociale introdotta nella pratica medica. Diagnostica un semplice lipoma. Mostro il paziente e si specifica per altre cause, si rileva un ammasso sottocutaneo di pinguedine e nessuna altra informazione è fornita su né sulla persona né sul cadavere. Poche pagine dopo, ed ecco un vecchio soldato morto assiderato in ospedale nel 1740, nel periodo del corso di anatomia e dunque aperto nel teatro universitario. E la descrizione non mi ricordo più se ve lo. No, quindi rimaniamo qua. La descrizione è dettagliatissima, il cuore ingrossato, le aorte calcificate. Non aprii il cranio perché durante quel tempo mi pervennero delle teste migliori di quelle, aggiunge, precisa Morgagni, ma nei giorni seguenti continua con il basso ventre e nello scroto rinviene un'acqua giallo cupa, mezzo congelata per il freddo, e una piccola frangia pendente dall'albugine che ritiene essere una iatide lacerata. Infatti prenderà il nome di iatide di Morgagni, cioè in sostanza Morgagni fa una lunghissima digressione anatomica su questa ghiandola, appunto, nella trattazione delle ernie, introducendo altri post mortem, un macellaio già descritto altrove, un contadino morto in ospedale, e anche in questo caso si dilunga per varie pagine sullo stato miserabile in cui trova le viscere. Ora, devo chiudere, ho 3 minuti, quindi vorrei dire solo qualcosa sulle donne. Allora, nel De Celibus sono moltissimi i cadaveri femminili esaminati, che anche questo è abbastanza un segno di questo consolidamento. E, allora, e non solo nelle malattie delle donne, anche in tutte le patologie ci sono corpi femminili. E quando si tratta di corpi femminili, l'intreccio tra descrizione del corpo, qualificazione sociale e oggettivazione morale della malattia è ancora più stretto. Da un lato, le debolezze femminili sono naturalizzate con un linguaggio che include delle espressioni di compassione, e dall'altro, la deformità viziosa è più crudamente restituita. Scusate, la vecchia bolognese. Così, per esempio, nell'Epistola 45, Morgagni tratta del prolasso dell'utero, a cominciare da una vecchia bolognese, emiplegica, e dicevano che le veniva fuori dalla pubenda un corpo cilindrico, che muore di malattia di petto, e notate però come poi descrive l'autopsia. È morta di malattia di petto, ma lui non tocca il petto, perché va invece ad esaminare direttamente le parti che più gli interessano, cioè L'utero e gli organi della generazione, sì. La tiroide è descritta di questa donna, è descritta nell'epistola numero 9 e si dilunga per 2 pagine e mezzo nella descrizione degli organi genitali. Allora, proseguendo sull'isteria, qua la pigrizia non ho neanche copiato, però vi ho messo l'immagine. Dispute di 2 gentildonne curate con il laudano, e per una naturalmente il sintomo è attribuito alla lontananza del marito, mentre una prostituta e un'altra popolana, che però conduceva una vita indecente ed entrambe forti bevitrici, sono sezionata e la deformità dei loro corpi, di tutto il corpo, è lungamente descritta per pagine e pagine. Allora, per concludere, scusate, questo stesso meccanismo qui in qualche modo è facile perché si tratta delle malattie delle donne, ma se andate alle epistole su altre malattie, i meccanismi sono esattamente gli stessi. Recentemente Fabio Zampieri ha fatto un'analisi di quelle sulla progressia e sono le stesse. Il confronto tra, cito, la moglie onesta di un onesto artigiano e una puttanella dall'altro lato sono abbastanza eloquenti. Allora, per concludere, si potrebbe obiettare che la categorizzazione etico-morale della malattia è scritta nella tradizione ippocratico-galenica, e che ogni rapporto di cura è sempre un rapporto di potere. Mi pare tuttavia che si debba sottolineare quanto sia il metodo e il linguaggio che ne deriva e lo struttura a rendere pienamente operativi tali assunti sul tavolo sottorio, dove da un approccio complessivo alla salute e alla malattia diventano cioè, da un approccio complessivo e in qualche modo clinico, diciamo, terapeutico alla malattia e alla salute, diventano un fatto oggettivo. L'euristica del metodo autoptico e la routinizzazione del post-mortem in ospedale confluiscono in una nuova ideologia della medicina come scienza empirica della patologia. Nel paradigma anatomopatologico, vedere l'anatomia vuol dire vedere la malattia, ma i corpi che si vedono sono corpi altri, diversi. È una grammatica dell'alterità, insomma, senza la quale non si può parlare la lingua anatomopatologica, e che si deve analizzare come dispositivo di conoscenza e di azione culturalmente e socialmente situato. E l'approccio interdisciplinare di questo convegno aiuta a farlo, e per questo, e non solo, vi ringrazio ancora.